Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Siamo arrivati al quarto episodio di questa cavalcata che riguarda i 100 anni di Walt Disney da un punto di vista musicale. Andiamo avanti di ventennio in ventennio. Questo è un ventennio particolare perché dall'83 al 2003 succedono tantissime cose per la Walt Disney. Do intanto il benvenuto a Fabrizio Mancinelli.
Ben ritrovati, è un piacere essere con voi.
E a Massimo Previtera.
Grazie ancora, mi piace essere con voi ancora una volta.
Massimo, partirei proprio con te. Cosa stiamo ascoltando ancora un po' in sottofondo e cosa rappresenta questa musica che abbiamo scelto da questo film dell'85?
Allora, partiamo dall'ascolto, ovviamente in sottofondo, di una musica ariosa, epica, quasi leggendaria di Elmer Bernstein, per intenderci il compositore di grandissime colonne sonore della storia del cinema, tra cui Magnifici 7, i 10 comandamenti e, andando in avanti, Ghostbusters, Una poltrona per due, e così citando.
E Il buio oltre la siepe.
Il buio oltre la siepe, giustamente, grazie Fabrizio.
Beh, che è una delle mie preferite, scusate, perciò l'ho detta.
Vai. Anche una delle mie. Taro nella pentola magica del 1985 è... film tetro, angosciante, per nulla confortevole e allegro, che segna quasi, insieme ad altri film di quel periodo lì, il declino totale della Walt Disney Animation, come la intendiamo. Per fortuna arriviamo poi a un momento epicamente storico, quello della rinascita, nel 1989, dove con la sirenetta The Little Mermaid, Alan Menken, con le parole di Howard Ashman, ci regala una delle colonne sonore che veramente, diciamo, segnano la rinascita della Walt Disney come la intendiamo e come l'abbiamo sempre vissuta e amata. Colonna sonora a dir poco importante, che riceve il premio Oscar, il Golden Globe, per la miglior partitura, canzone Fondo al mare, Under the Sea, tante altre canzoni nominate, ed è, diciamo, l'inizio di questa carriera fulminante, almeno nell'ambito ovviamente disneyano, di Alan Menken e Howard Ashman, e poi coloro che verranno successivamente dopo la scomparsa di questo grande paroliere e musicista. Ci tengo a dire che Alan Menken, che poi lascio la parola a Fabrizio, è un compositore, pianista, direttore d'orchestra che viene da tanti successi e che la Disney chiama perché per dare veramente una sorta di spartiacque definitivo al modo di musicare i film d'animazione. Anche se lui si rifà al musical di Broadway, tra l'altro veniva dalla commedia musicale di grandissimo successo e dalla Piccola bottega degli orrori, film veramente incredibile, che si aggiudicò tra l'altro una nomination alla miglior canzone. E in realtà lui che cosa fa? Semplicemente richiama melodicamente, sinfonicamente, le grandi partiture del passato, dandogli un taglio quasi pop, sinfonicamente pop, con queste canzoni subito orecchiabili, di grande richiamo, che riescono a dare una nuova svolta non solo sonora ma anche poi al visivo nel nuovo ambito disneyano.
Sì, io mi ricongiungo a quello che ha detto Massimo, perché Taro nella pentola magica è stato un, come si dice, un faux pas dello studio, nel senso che comunque alla fine loro speravano in un'epica un po' alla Signore degli Anelli nell'animazione, che non funzionò tanto, però è anche il debutto di Andreas Deja nell'animazione, quindi comunque ci sono dei lati positivi. Poi la colonna sonora molto molto epica, Oliver & Company, Billy Joel, che funziona e non funziona, e succede poi questo miracolo Howard Ashman alla Menken, con Howard Ashman che non è solo un paroliere ma, essendo un abile drammaturgo, entra nella drammaturgia propria del film, e quindi le canzoni diventano sì parte integrante ma poi diventano parte della colonna sonora che si muove sui temi delle canzoni, integrandosi in quello che poi era successo anche in Mary Poppins, con una ripresa di quello che abbiamo detto nella, non ricordo se nella prima o nella seconda puntata, dello stilema I Wish Song, Working Song, Hero Song, eccetera, dei numeri che erano passati dal cinema al musical di Broadway ed erano ripassati poi al cinema. Quindi Alan Menken evolve e rende le canzoni di Alan Menken, sono sulla bocca di tutti. Disney registra per i titoli di coda le canzoni in versione pop per venderle sotto un altro punto di vista, coinvolgendo alcuni dei recording e performing artist più forti di quegli anni. E poi le colonne sonore vengono orchestrate dai più grandi orchestratori di Broadway, che interagiscono con gli orchestratori di Hollywood, creando quello che è il suono Disney. Noi dalla Sirenetta in poi sappiamo che quello è il suono Disney.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Down here all the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they saw 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
But go under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. What the land folks loves to cook. Under the sea we have to hook up. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea.
Under the sea.
Under the sea.
E già mi sembra che si stia parlando di questo humus in cui effettivamente nessuno inventa davvero niente, nel senso che c'è una grande tradizione operistica che viene ripresa, c'è una grande tradizione del musical americano che viene ripresa, ma poi ci sono anche delle lavorazioni, dei processi che portano a risultati completamente nuovi o comunque imparentati col passato, ma che, ripetiamo, guardano al futuro. Dicevamo anche questo, Fabrizio, nello scorso episodio, di quanto in fondo fosse cambiato e stesse cambiando anche il modo di lavorare per i compositori, che non erano più assunti in pianta stabile dalla Disney, ma la Disney si apre anche a compositori che arrivano da fuori in questo momento. Ne è proprio una, io credo, anzi, importanti esempi proprio a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, dove oltre a rivolgersi a compositori, Elmer Bernstein era un esempio già nell'85, si arriva a coinvolgere anche dei veri e propri pop artist conosciuti in tutto il mondo. Quindi faccio l'esempio di Elton John per il Re Leone, per capirci. Quindi c'è un modo nuovo anche di intendere quella presenza musicale dentro il cinema, che sia anche altro.
Certo.
Cosa sta succedendo?
Perché comunque non c'è solamente il songwriter e composer che fa quel lavoro e basta, ma si capisce quella che è l'importanza per criteri di marketing di coinvolgere dei grandi nomi che hanno, come diremmo oggi, hanno dei follower. È lo stesso concetto, per estensione, che abbiamo oggi sui talent, con i talent sulle voci, che dobbiamo avere l'influencer oppure una persona da un talent show a doppiare un film. Perché? Perché loro hanno già il loro seguito e quindi c'è un interscambio di il tuo team di publicist, il mio team di publicist, e questa è stata una grande innovazione dal punto di vista commerciale, anche perché la compagnia Disney negli anni 80 passa di mano dalla famiglia, rimane un membro della famiglia che è Roy Disney, che fa uscire dal consiglio di amministrazione Ron Miller, genero di Walt Disney, la società viene quotata e quindi la società non è più la famiglia Disney, ma la società diventa una società di azionisti e stockholders, che è quello che sta succedendo. Vediamo in questi giorni il tumulto di capire come portare avanti una legacy ma accontentare anche gli azionisti allo stesso tempo, e lì la mentalità creativa, Michael Eisner, Roy Disney, porta e dice benissimo, noi abbiamo questi artisti, gli è andata benissimo perché hanno trovato Alan Menken e Howard Ashman, che non solo sono artisti commerciali all'epoca, ma artisti grandissimi. Elton John in seguito, uno dei massimi songwriter, ma persona, non è una meteora, appunto, come potrebbe essere un influencer, ma Elton John è Elton John. Oppure Phil Collins, con le canzoni di Tarzan e poi di Coda Fratello Orso, Sting, sono artisti di altissimo, altissimo livello che vengono utilizzati nei film. In the quiet time of evening, when the stars assume their patterns, and the day has made his journey, we wonder just what happened to the life we knew before the world changed, when not a thing I held was true. But you were kind to me, and you reminded me that the world is not my playground. Things that matter, but a simple needs protecting. My illusions all would shatter, but you stay in my corner. The only world I knew was upside.
So small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore, you'll be in my heart, no matter what they say. You'll be here in my heart always.
C'è da dire che ovviamente a me che piace poi fare una sorta di elenco, che è anche un caso particolare il fatto di a chiamare tutti questi grandissimi artisti pop e nel frattempo continuare anche quasi in parallelo con Alan Menken e Howard Ashman, che tra l'altro avevano vinto una serie di premi dietro l'altro. Mi ricordo che quando uno assisteva alla notte degli Oscar sapeva già che avrebbe vinto Alan Menken con il nuovo film Disney, perché nel giro di 3 anni, quasi 4 anni di seguito, prese sempre lui l'Oscar, 2 anni,
No, all'epoca c'erano due categorie, volevo dire, per i premi Oscar: colonna sonora drammatica e colonna sonora commedia o musicale. Quindi nel commedia musicale c'era sempre Alan Menken che vinceva, poi sono cambiate le regole. Adesso non so quanto le canzoni, non mi ricordo qual è la percentuale di influenza che le canzoni possono avere sullo score, quindi ci sono, insomma, regole differenti, proprio per questo motivo che Alan Menken continua a vincere.
Infatti, meritatamente, perché poi devo dire
Sì,
che
meravigliosa il lavoro.
cioè, La Bella e la Bestia, e poi Pocahontas, Aladdin, e nonché poi una delle mie colonne sonore preferite, che è il Goblin di Notre Dame.
Un capolavoro immenso.
For which the world shows little pity, you do not comprehend.
You are my one defender.
Out there they'll revile you as a monster.
I am a monster.
Out there they will hate and scorn and jeer.
Only a monster.
Why invite their calumny and consternation? Stay in here. Be faithful
I'm
to
faithful.
Me. Grateful
I'm
to
grateful.
Me. As I say, obey and
I'll
stay in here.
Dato lì poi ci fu, essendo scomparso Ashman, ci fu l'introduzione di Stephen Schwartz. Visto che abbiamo parlato di artisti pop, anche il Re Leone fece uno sfracelo, perché sia la colonna sonora di Hans Zimmer, quindi un nome molto rinomato che aveva lavorato tantissimo per la DreamWorks, per la casa concorrente della DreamWorks di Katzenberg, Geffen e Spielberg, Zimmer per l'appunto vinse l'Oscar e molte delle canzoni vennero candidate, tra cui Can You Feel the Love Tonight di Elton John, e Tim Rice vinse anche quella l'Oscar come miglior canzone. Tim Rice, che ricordiamo, grandissimo collaboratore e librettista con Andrew Lloyd Webber, altro grande nome del musical.
E poi anche con Alan Menken, perché Tim Rice poi ha collaborato con tutti loro alla fine.
Too much to take in here. more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the circle of life.
Ecco Fabrizio, tu ci stai parlando di un mondo di creativi che arrivano da campi diversi ed è questa la bellezza anche del scoprire, no, i segreti della fabbrica, di questo sogno, diciamo, che poi diventa anche un aggregante di identità che vengono da mondi diversi. Parliamo di un librettista che lavorava per il musical, che inizia a entrare in un'altra carriera, parliamo di pop star che iniziano a lavorare con ex produttori discografici o comunque persone che lavoravano nella discografia come Hans Zimmer, che però si sono date già al cinema, e via dicendo, quindi a continue commissioni. Nel frattempo sta succedendo anche qualcosa di straordinariamente importante: i primi programmi multitraccia arrivano ai compositori, i virtual instrument, gli anni 80 avevano già portato un cambio della sonorità. Nello stesso tempo l'animazione anche cartacea in qualche modo va un po' in secondo piano, perché si iniziano a scoprire degli altri modi di animare i cartoni animati, che diventano un po' dei cartoni più che cartoni animati, dei digitali animati. E quindi è un momento di estrema trasformazione, quella che dalla seconda metà degli anni 90, inizio anni 90, fino a ci portano praticamente in questo periodo conclusivo di questo episodio, e quindi nei primi anni 2000. Che cosa succede sia musicalmente che proprio graficamente, visivamente?
Beh, visivamente possiamo dire che nasce una nuova strada che è quella del cinema d'animazione digitale, il cinema d'animazione digitale in CG, e tra l'altro nasce Pixar, una compagnia che poi diventerà parte del marchio Disney, ma nasce da un ex Disney. A tutti questi grandi autori di questa nuova generazione, parlo per esempio del regista del Re Leone Rob Minkoff, o anche Jim Capobianco, che adesso esce con il suo The Inventor, e allo stesso tempo John Lasseter, tutti quanti ex allievi di CalArts, questa scuola che è qui vicino a mezz'ora da casa mia a Valencia e Santa Clarita. CalArts, fondata da Walt Disney dopo che era stato acquisito lo Schoenard Art Institute, dove molti dei grandi artisti del passato Disney avevano studiato o insegnato, c'è questa scuola CalArts da dove vengono tutti, e John Lasseter è uno di questi studenti che prima lavora per Disney e poi si trova a avere frizioni all'epoca con Ron Miller, e piano piano fonda la sua compagnia, questa Pixar, che produce il primo cortometraggio, il primo loro cortometraggio in CGI, perché comunque la CGI era stato già utilizzato in altri film, in interazione pure Basil l'investigatopo di Disney ha una sequenza dei meccanismi dell'orologio del Big Ben in CGI, e quindi arriva Pixar che diventa un nuovo studio felice, è un campus molto all'americana dove c'è un'interazione, un interscambio di grandi nomi, Pete Docter, Andrew Stanton, Jonas Rivera e lo stesso John Lasseter, che poi si fonde con grandi menti di ILM, Jim Morris, che adesso è il presidente di Pixar, viene da ILM, quindi nasce uno studio che è uno studio competitor, ma neanche troppo, perché all'epoca Disney continua a fare hand-drawn, animazione fatta a mano, e Pixar si specializza nel CG. E Massimo, farei parlare te del compositore di punta di Pixar dell'inizio, che è Randy Newman, I think.
Randy Newman, che sappiamo benissimo, compositore ma cantautore, che viene proprio dalla musica pop, dalla musica folk, viene chiamato con una grandissima esperienza nell'ambito delle colonne sonore da John Lasseter per Toy Story, il mondo dei giocattoli del 1995, e ovviamente riceve la candidatura come miglior colonna sonora e come miglior canzone che scrive lui stesso, che è You've Got a Friend in Me, cantata straordinariamente anche in italiano, voglio ricordarlo, da Fabrizio Frizzi, compianto Fabrizio Frizzi, e da Massimo D'Apporto.
Fabrizio Frizzi che riesce a riprodurre un po' quella che è l'intenzione del tono di Randy Newman, che è molto particolare nella canzone, però non vince l'Oscar con questa, ma lo vince con Toy Story 2, giusto?
Toy Story 2 lo vince con Toy Story 2, con la canzone, chiamiamola canzone, diciamo, dell'amicizia, dell'amore, è un'altra canzone di un altro genere completamente rispetto a quella di Toy Story, e da quel momento in poi Randy Newman diventa la voce musicale portante di tutti i film Pixar, almeno di quelli che ricordiamo i grandi successi. Penso a Monsters & Co., con una colonna sonora molto a Larry Manzini e molto jazz, e lì infatti vince anche l'Oscar con If I Didn't Have You, Cars. E da quel momento in poi diciamo che la bilancia tende un po' fra Randy Newman e poi tra altri compositori, e tra cui il cugino Thomas Newman, e poi arriverà anche Michael Giacchino, ma ne parleremo nell'ultima puntata.
Ok, adesso quindi ci calliamo, credo, nel 1995, se non vado errato, Toy Story, per questo quarto appuntamento con la musica di Walt Disney è tutto, ma ci ritroviamo nel quinto episodio, questo quinto episodio che sarà invece dedicato all'espansione e un po' alla diversificazione, no, di questo mondo Disney che sempre più si allontana dall'animazione pura e inizia a diventare un'industria multisfaccettata che guarda verso il futuro.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.